Pensavo di riprendere dalla pagina 8, però mentre pregavamo ho sentito che il messaggio entrato in Gesù doveva essere approfondito ulteriormente. Non ho capito bene esattamente come, però ci proviamo, perché il Signore l'ha fatto capire con chiarezza che questa umanità santa ricreata per noi dobbiamo proprio sceglierla, accoglierla. E questo entrare in Gesù non è come dirlo, no? Deve passare sicuramente nel cuore, ma anche un pochino nella mente. Mi veniva in mente il Vangelo di Giovanni, quando dice per la fede in Cristo, no? E non vengono da carne e sangue, ma da Dio sono stati generati. Avete presente quel Vangelo, no? E allora naturalmente tutti sappiamo di essere stati generati da carne e sangue dai nostri genitori, no? Però con la fede in Cristo, e Papa Ratzinger ce lo spiegava bene ai tempi, perché aveva spiegato che la fede in Cristo, nonostante siamo nati tutti da carne e sangue, umanamente, la fede in Cristo ci dà una nuova nascita. La nostra genealogia non è più quella di prima, perché con la fede in Lui, con la fede in Lui che con se stesso ci ha ricreato tutti, come ci ricordava anche prima Gigli, ci ha concepito tutti insieme a Lui, ci ha assunto tutti, quindi siamo tutti dentro di Lui. Quando Lui ci dice entrate in Gesù, ci dice accettate di far parte di questo corpo di Gesù, dove Lui è il capo e noi siamo le membra, perché siamo già, ma dobbiamo averne la consapevolezza e con la nostra libertà dire di sì, perché se no ci buttiamo fuori da soli, è come se non lo fossimo. Quello che già siamo lo possiamo essere davvero se noi lo vogliamo, se lo comprendiamo, se lo decidiamo, se lo accettiamo, se lo vogliamo vivere. Altrimenti siamo membra staccate, no? Diventiamo come i famosi tralci staccati dalla vite e che sono da bruciare, no? Invece è una scelta questa di rimanere. Lui dice entrate in Gesù, nel senso, almeno così mi pare di capire, nel senso accogliete di essere quei figli che ho assunto tutti nella mia umanità santa e che ho ricreato perché erano praticamente una creazione nuova. Attraverso Gesù siamo creati di nuovo, ma tutto questo non automaticamente. Attraverso la fede, attraverso l'accoglienza, altrimenti Gesù ci vuole tenere tutti, ma noi ci buttiamo fuori da soli. Certo. Non lo so se abbiamo approfondito come Lui voleva, perché tu cosa dici, Gigli? Ti sembra chiara adesso la cosa, no?
Sì.
Quindi la nostra nuova genealogia è questa, e diventa divina. Naturalmente nel Vangelo di Giovanni non si parlava di divin volere, ma per noi nel divin volere questa cosa è ancora più forte, ancora più chiara, ancora più importante e definitiva. Che dite? È chiaro? Allora possiamo andare a pagina 8, dove abbiamo il messaggio del 2006. C'è qualche domanda?
Forse non abbiamo letto il messaggio di Maria.
Sì, l'ho letto prima. Comunque, lo leggiamo adesso.
No.
Allora, prosegue la scuola per i re, qui ci aiuta Maria, sì. Dove regna la divina volontà, non c'è più distanza fra il cielo e la terra. L'unità è un fatto compiuto e ogni gesto tiene la grazia immensa concessa ai fratelli di mio figlio Gesù nel divino volere. Sempre per il discorso di questa unità con Lui, che fa sì che ogni cosa che compiamo diventa un gesto divino. Ora siamo chiamati a testimoniarlo con chiarezza e andiamo al dono supremo. Figlia del mio volere, devi dire con chiarezza che il divin volere non è un tema da prendere in considerazione saltuariamente, né un contenuto fra tanti di cui occuparsi. La divina volontà è il contenitore dove ogni altro tema è contenuto trova soluzione, giusta collocazione e valore. Non ha senso trattare argomenti e vivere situazioni prescindendo da essa, come non ha senso disbrigare faccende al buio quando si può fare alla luce. Non c'è luce superiore alla luce del Fiat, non c'è potenza più grande. Mettete da parte la volontà umana in tutto, mettete tutto nel Fiat, non disprezzate il dono accogliendolo come un orpello, accoglietelo per quello che è, il dono supremo, dove depositare tutto, trovare tutto, prendere tutto e vivere la vita divina che vi offro. Ti benedico, vi benedico. Allora, devo dirlo con chiarezza, ve lo sto dicendo, devo dirlo con chiarezza. In effetti, non è un qualche cosa che si possa aggiungere anche di bello alla nostra vita senza stravolgerla completamente. Questo penso che l'abbiamo capito. È una scelta radicale, è una scelta di trasformazione. È peggio dell'acqua in vino delle nozze di Cana, è tanto di più. E tanto di più, trasforma la nostra essenza, trasformando l'essenza trasforma tutto, trasforma la nostra essenza, trasforma il pensiero, trasforma il gesto, trasforma l'azione, trasforma la forma, trasforma tutto, naturalmente tutto in bene, tutto in bene. Ed è anche il bello della vita. Perché se possiamo disbrigare le cose appunto alla luce, perché quando poi la viviamo la divina volontà, non è solo fatica, vero? C'è anche la fatica di averla accolta, ma poi c'è questa potenza, questa forza, questo aiuto grandissimo proprio nel quotidiano, come abbiamo visto tante volte, che ci aiuta, ci sostiene, ci illumina, ci consiglia, ci incoraggia, ci dà tutta l'attrezzatura necessaria per fare tutto quello che comunque nella vita è necessario fare, perché ognuno di noi ha il suo lavoro, la sua professione, i suoi impegni, eccetera, eccetera, che continua a svolgere, però sostenuto dalla forza poderosa, no? Dalla divina volontà, illuminato nelle scelte, aiutato nei momenti di difficoltà, incoraggiato ad avere più pazienza, più perseveranza, più forza, più pace, più, insomma, tutto il meglio che possiamo pensare. Per cui non ha senso nel momento della difficoltà di aspetta che adesso devi imbollire, lo metto lì perché c'ho da fare e non me ne posso occupare, ci penso dopo quando ho tempo, spengo la luce appunto quando devo fare una cosa importante, no? È bene che la tenga, anzi è meglio che l'accenda ancora un po'. Devo fare una cosa difficile, importante, impegnativa, cosa mi conviene fare per primo? Pregare, è proprio la prima cosa, pregare perché aumenti la luce. E poi naturalmente mi impegno a fare quello che devo fare, non è che prego e basta, poi le cose fanno gli altri, non è così. Però invocando l'aiuto, anche se già ce l'abbiamo, cioè, però lo dobbiamo sempre comunque chiedere, perché come dicevamo prima siamo in quella libertà che volendo faccio per conto mio. Se io non faccio capire al Signore, non chiedo l'aiuto, non alzo gli occhi a Lui, non mi affido, posso fare per conto mio, però vedo anche i risultati. Me ne accorgo subito che è cambiata l'aria che respiro e la luce si è abbassata. E tutto diventa difficile. Cambia tutto, proprio cambia tutto. Allora non è per niente conveniente. Anzi, più il momento è difficile, più l'impegno e più abbiamo più bisogno, no? Abbiamo più bisogno e quindi chiediamo ancora di più quell'aiuto che poi il Signore ci vuole dare, perché è lì con noi, vive in noi, ma se diamo segni di voler fare per conto nostro, Lui fa un passo indietro, perché quella libertà, come dicevamo prima,
io non so come faccio,
ce la lascia. Eh sì, non è che Lui si tira indietro, sei tu che lo metti da parte.
No, però si tira indietro, se tu
dici. Per lasciarti la libertà.
Ho capito, però non è facile. Nel senso, non so come faccia, io me ne accorgo per esempio quando sto con i miei nipotini, no? Che sono piccolini, immagino che sia un po' così il rapporto tra di noi, no? Come noi con i bambini. E io vedo che una cosa fa male, e lo dico, e non ascoltano, magari, no? Cioè, io faccio una fatica allucinante a lasciarli liberi, cioè, faccio veramente fatica.
Beh, che cosa ti fa credere?
Sempre proteggere da tutto.
Cosa ti fa credere che non faccia fatica anche il Signore, che sta in croce per questo?
Devo imparare anch'io.
Sta in croce per questo. E allora ci consiglia di mettere da parte la volontà umana in tutto, e accogliendo il dono per quello che è, il dono supremo, dove depositare. Allora, quindi la prima cosa da fare nel dono è depositare. Ovviamente dobbiamo depositare la nostra volontà e poi tutto quanto ci appartiene, e poi anche tutti i nostri problemi, tutti gli impegni. Cioè, il primo gesto è quello di depositare. Depositiamo tutto per trovare tutto quello che il Signore ci dà, che tutto quello che ci occorre, e poi prendere, no? Cioè depositare, trovare e prendere per vivere la vita divina che ci offre. Questo vivere la vita divina vuol dire che quello che ho preso non è che l'ho preso, me lo metto in tasca e vado e adesso è mio, no, l'ho preso per poter vivere quella vita divina che fa sì che io viva come Gesù. Gesù non si è tenuto niente, allora io vivo quella vita divina, quello che ho preso lo condivido, lo dono, lo offro, lo sacrifico anche, non so se mi spiego. Non è che abbiamo trovato, siamo adesso, abbiamo trovato per dare, per condividere, per spendere, senza perdere niente, perché questo ce lo ripetiamo sempre. Non perdiamo niente, quella ricchezza immensa che condividiamo, che spendiamo per il bene nostro e dell'umanità, non è che ci troviamo poveri, ci troviamo sempre più ricchi di questi doni immensi, ovviamente divini. Non è che ci aumenta il conto in banca, potrebbe anche succedere, quello non è previsto. E quindi, allora, accogliendolo per quello che è, il dono supremo, dove depositare tutto, trovare tutto, prendere tutto e vivere la vita divina che vi offro. Ricordarsi che nel divin volere c'è tutto. Quando abbiamo una necessità, un bisogno di qualunque genere, attingo. Quando mi alzo, mi sveglio al mattino che faccio fatica a scendere dal letto tante volte, Signore, attingo nella divina volontà tutte le energie fisiche, morali, spirituali, psicologiche per poter vivere questa giornata nel divino volere, e scendo, e non è che scendo come prima, scendo attrezzata, cioè sento proprio che tutto questo avviene. Non è che diciamo una parola che rimane aria fritta, no, questa parola che diciamo nella divina volontà ottiene quello che pronuncia. E quindi la cosa si verifica. Chi lo vive veramente, il messaggio dopo di Gesù, si sentirà investito sempre di più di ogni certezza, di ogni carezza, bello che questo, perché abbiamo bisogno anche di quelle, sapienza e potenza proprie della creatura nuova, che assume la natura nuova, viva per sempre, ricreata per voi dal grembo di Maria, che è quel Gesù nel quale dobbiamo entrare. Ci abbiamo ancora San Paolo qua sotto che ci allacciamo, perché è bello riallacciarsi ai semi, no? Questo è Colossesi, la prima lettera di Colossesi, no, Colossesi 1, scusate. Perciò anche noi non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la potenza della sua gloria, per poter essere forti e pazienti in tutto. Quel pazienti lì è anche molto importante. Ringraziando con gioia il Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto. Allora, noi nella divina volontà, per avere una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, accogliamo il dono, vero? E poi dobbiamo comportarci in maniera degna del Signore per piacergli in tutto, perché se non gli piacciamo in tutto vuol dire che non siamo uno con Lui. Vuol dire che la nostra volontà si infila dentro a fare qualcosa che alla divina volontà non piace. perché altrimenti non può esserci un antagonismo, no? Se viviamo la divina volontà, che è la stessa volontà che vive Dio, che vive il Signore, quello che noi vogliamo, quello che scegliamo, è uguale, dovrebbe esserlo, questa è la meta, no? Non c'è lotta, non c'è, è vero? E quindi questo ci permette di portare frutto in ogni opera buona, perché uno può fare anche un'opera buona, ma se la fa da solo, c'è una bella differenza con un'opera buona divina, vissuta col Signore, nel Signore. Allora questo frutto sarà un frutto, come dicevamo prima, che può nutrire me e tutta l'umanità, perché è un frutto divino, non è quel fruttino che posso fare con una cosettina che mi sono svegliata oggi e faccio qualcosa di bello e di buono, magari lo faccio, ma che cosa? Non è un frutto che non perisce, è un frutto di quelli un po' ammaccatuccio, no? Con un poco, un frutto umano, ma non per cattiveria, perché ci ripetiamo che l'umano di per sé non può essere perfetto, perché è soggetto al limite. E quindi noi come umani siamo comunque limitati. L'umano migliore, il più bravo, il più bello, il più buono, il più santo è limitato. Questo limite cade soltanto nel momento in cui entra la divinità. Ed entra solo se gli apre la porta. Allora abbatte tutti i muri, tutti i limiti, tutti i confini, e allora cambia tutto, no? E allora i frutti di queste opere e ti fanno anche crescendo la conoscenza di Dio, perché è chiaro che vivendoci insieme lo conosci sempre di più, rafforzandovi con ogni energia secondo la potenza della sua gloria, per poter essere forti e pazienti in tutto. È bello, perché è un bel seme questo, no? Letto alla luce, no? Era bello anche prima, però letto alla luce del dono, no? Ringraziare il Padre ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, anche tanto di più di partecipare alla vita della Trinità. A proposito del trasferimento nel Regno, mi viene in mente un messaggio che adesso qui non c'è, non so se Gigli anche se lo ricorda, in cui il Signore diceva, vado tutto a memoria, non è proprio esatto, comunque il Signore ci diceva che i parassiti attaccano i frutti umani, no? Eccetera, e che i frutti marciscono e fanno marcire gli altri. Dice, per questo ho chiamato e ho raccolto quelli che sono disponibili a farsi aggiustare, a farsi giustificare da Cristo, e li ho trasferiti nel mio regno. Non li trasferirò, li ho trasferiti. I figli del divin volere, se lo sono, non saranno trasferiti, sono trasferiti già adesso. E quindi non sono più suscettibili di contrarre marciume da altri frutti. E non è poco questo. Non solo non sono suscettibili di farsi attaccare i cagnotti, lì, quelle cose varie, ma sono anche, dovrebbero essere in grado di aiutare tanti altri. Questo perché, ce lo ripetiamo, niente solo per noi, ma non solo, va bene, la divina volontà sicuramente, ma neanche un cristiano normale, cioè non esiste che sia solo per noi, no? Tutto è sempre in funzione di un'unità, di una comunione, di una condivisione, perché sennò questa famiglia divina non è fatta di isole. È un continente dove ognuno è se stesso, con la sua personalità, con i suoi doni, non è che si confonde, però c'è questa unità, c'è questa comunione, e questa comunione si può creare solo nel Signore, perché fra umani non c'è, non esiste proprio, ma neanche nelle amicizie più belle non c'è quella comunione che possiamo sperimentare noi come fratelli in Cristo. Mi viene in mente quella che oggi non c'è, che all'incontro dice, io sono d'accordo su tutto. Una Sara forse.
Sara Ballare, no, non l'ho sentita. No.
Quella dell'avventura a Medjugorje.
Fantastica.
Bene. Ma non posso accelerare perché... Non accelero, no? Vado avanti piano. Allora, siamo ai gesti di luce. A pagina 9, questo era stato anche un ritiro spirituale. E Maria ci diceva: figli carissimi, camminare nel divino volere significa camminare solo nei passi di Gesù, nei passi dei suoi piedi e nei passi del suo cuore, nei passi della sua misericordia e nella volontà del Padre sempre. Gesù è la luce. Ogni suo gesto, attitudine, parola, risposta, sguardo sono luce. Dunque ne avete da attingere, da imparare, da imitare e meditare. Camminate con l'attenzione fissa ai gesti di luce del Figlio dell'Uomo, consapevoli che ogni gesto di Gesù che fate nella divina volontà è un gesto da Dio. Chi sceglie davvero questa via non può più fare né dire cose sconsiderate o anche solo superficiali, perché subito avverte la pesantezza del vecchio, mentre il nuovo è leggerezza e potenza e luce. E questo anche si riallaccia a quello che abbiamo detto prima, no? Cioè, la novità è una novità totale, non è un pezzetto di novità che posso agganciare alle mie cose normali, è una novità che mi fa nuovo, che mi fa nuovo, mi rende nuovo per me e mi rende nuovo per il mondo e fa sì che altri possano essere resi nuovi. E quindi non possiamo dire cose sconsiderate, e neanche solo superficiali, però è vero, diciamocelo, facendo questo cammino ce ne accorgiamo subito, se per caso ci capita, di qualche cosa di vecchio che emerge, e che è pesante, no? Se emerge l'uomo vecchio o la donna vecchia, te ne accorgi, magari emerge, però te ne accorgi e senti che pesa. È qualcosa che si abbassa, è sceso la nebbia, no? È sceso la nebbia, diventa una cosa pesante, no? Ancora Gesù, sempre a questo ritiro, diceva: figli del divin volere, il vostro eccomi, che è tutto parte di lì, no? Vi immette nella corsia privilegiata, riservata ai figli che nella luce del Fiat possono più facilmente riconoscere e scegliere, attimo per attimo, la direzione giusta e percorrerla senza gli intoppi che rallentano il cammino di chi vuole andare con i propri mezzi che sempre si rivelano inadeguati. È un riprendere ancora il tema che abbiamo preso prima. Allora, chi ha scelto il mezzo divino e non scende, qua sembra quasi un treno, no? Sono salita, no? Non sarà mai inadeguato, sempre al posto giusto, nel tempo giusto, attrezzato per quanto è necessario, il figlio del divin volere non manca di nulla. Il Padre vede, provvede, sorregge, incoraggia e conforta, e ogni potenza divina è a disposizione dei prediletti. E tutto questo ovviamente non manca di nulla, sempre visto da figlio del divin volere, perché non visto come umano che magari ha delle idee, dei desideri o dei sogni nel cassetto, no? No, non manca di nulla di tutto quello che il Padre ritiene essenziale, indispensabile, necessario al tuo cammino nella divina volontà. Per questo sei attrezzato. Se cerchi altri tipi di attrezzature, immediatamente ti scopri che ti manca tutto. Ti manca tutto perché è un'altra strada, è un'altra cosa. Invece, se non scendi dal mezzo divino, qualunque circostanza, le situazioni... Ci ricordiamo, ce lo siamo già detto, ci ricordiamo che la Madonna ci diceva che il progetto di Dio non cammina sui binari delle situazioni, ma su quelli della fiducia e dell'amore. Quindi, qualunque cosa accada, se non ritiri il tuo Fiat, il tuo eccomi, può succedere qualsiasi cosa, il progetto va avanti, il cammino continua. Lo possiamo inceppare solo noi ritirando il nostro Fiat, dice: no, non ci sto più, voglio fare per conto mio. Allora cambia tutto, no?
Mi ricordo che un po' di anni fa mi ero scritta su un cartello questa frase,
Quale frase?
Quella che hai detto adesso.
Ah, degli avvenimenti.
Sì.
Sì, 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 sì.
Che viaggiano sui lati della fiducia e dell'amore.
Sì, se tu non, no,
degli avvenimenti.
Se non ritiri quelli, si va avanti.
Me lo leggevo tutti i giorni, lo tiravo fuori, ma fai fatto poco.
Per non fare confusione, leggiamo anche l'indicatore del Divin Volere.
Si intitola così, l'indicatore.
Sì, sì, è qua, fino di pagina 9. Sì, c'è tutto, c'è tutto un iter qui.
Non è quando ha cominciato questo cammino, era piena di rughette, triste, adesso è luminosa, c'ha uno sguardo, sembra che abbia fatto un lifting.
Altro che lifting ci fa il signore.
Roba, è luminosa davvero.
Infatti solo, cioè, vedi, porta un sacco di benefici anche.
Ah, certo.
Certo, no, infatti,
sì, sì, no. Sì. Certo, ma c'è in un messaggio di Gesù alla Luisa Piccarretta, proprio a proposito di questi benefici che poi si riverberano anche perché siamo un tutt'uno, non è che c'è lo spirito da una parte e il corpo dall'altra, siamo un tutt'uno, no? La creatura è fatta di tutto, no? Corpo, anima e spirito, eccetera. E diceva proprio che questo cammino e il beneficio si riverberava anche sulla salute, sul corpo, eccetera, eccetera, e che i figli del regno saranno riconoscibili. Saranno riconoscibili come figli del regno, sì, ti ricordi? Sì. Cioè, proprio chiaramente così. Per cui non c'è da stupirsi che ci sia questo. L'indicatore. Non è il successo mondano delle vostre imprese l'indicatore del divino volere. Questo è anche importante, perché a volte ci si lancia aspettandosi dei risultati, dei successi, dei riscontri che magari non ci sono, non ci sono subito, non sono visibili, e potremmo andare in crisi per questo, no? Vivere in ogni istante il divino volere per la creatura è già successo, anche se il più delle volte non appare all'esterno alcun segno, o addirittura il segno visibile a sembianze contrarie. Chi apparentemente più sconfitto di me, abbandonato sulla croce nella volontà del Padre, ma quale esito più grande? È un bel esempio questo. Chi avrebbe potuto dire in quel momento, guardando Gesù sulla croce, che era una vittoria, che era un successo? È il più grande successo, la redenzione dell'umanità. La misura del successo del Fiat è intrinseca e si estrinseca in una dimensione lontanissima dai parametri del mondo, e però lo trasforma. E Gesù è l'esempio più grande, no? I parametri del mondo non vedevano il successo sulla croce, però il mondo è stato redento, più trasformato di così. E però lo trasforma per la potenza donata ai figli del divino volere per grazia di Gesù Cristo, che lo ha portato a compimento, chiaro. Chiaro, il compimento l'ha fatto lui e ha aperto la strada a tutti noi. Se non l'avesse compiuto fino in fondo non avremmo potuto neanche sperarlo, e invece possiamo sperarlo, possiamo accoglierlo, viverlo e donarlo. Andiamo avanti? Mi sono accorta che ho scritto tantissimo. Però dai, ce la facciamo. A volte vi impegnate tanto per risolvere i problemi, come dite voi, mentre io permetto certe situazioni per il bene vostro e dell'umanità e vi chiedo di impegnarvi a viverle nel Fiat. E questo è un altro punto tanto dolente, perché non sempre riconosciamo alcune situazioni, alcune, come un momento di grazia da poter trasformare vivendolo nella divina volontà. A volte cerchiamo di liberarcene, diciamo che non va bene, dobbiamo fare diverso. Però il Signore qui ci sta dicendo proprio questo. È un impegno molto meno gravoso del vostro sforzo per liberarvi dal bene che vi ho dato e che evidentemente non abbiamo riconosciuto. Perché se vogliamo liberarcene è perché non lo consideriamo un bene, non ci siamo fermati a pregarci sopra, a meditarci, a chiedere alla luce dello spirito per capire se quell'evento, quella situazione sia o no un bene per noi. Quando vedete che il mio amore vanifica i vostri gesti, fermatevi a chiedervi che cosa voglio io. Se avete scelto la divina volontà, solo questo dovete fare: non difendervi, accogliere e trasformare vivendo nel fiat. Quindi allora non mi difendo dalla situazione, dall'evento, da quello che volete voi, l'accolgo e lo trasformo e diventa tutt'altro, diventa quel bene, però nei parametri divini, non nei parametri del mondo, diventa quel bene che ha in mente il Signore di poter fare, di poter donare attraverso di noi, se non lo rifiutiamo. Allora vedrete spuntare le ali ai vostri pesi insopportabili e tutto quello che portate vi porterà. Garantisco che è così. Questo proprio lo devo dire col cuore, perché questa è un'esperienza fortissima, che è così, è così, è così.
Certifica.
Fidatevi. Fidatevi. Questo è del 2011, Gesù. La volontà di Dio è uno stato, non è un moto a luogo. E più lo stato è costante, pacifico e fiducioso, più è possibile cogliere di volta in volta la mozione dello spirito che ti porta dove la tua missione ti chiama. Questo stato ti permette di ricevere ogni giorno il tuo pane quotidiano senza essere affamato di quello di domani e dopodomani. Perché tante volte noi ci chiediamo: ma Signore cosa vuole? Dove vuole che vada? Cosa vuole che faccia? Certamente ci sono anche questi aspetti, perché non è che diventiamo delle statue di sale, ci muoviamo e andiamo, però sono secondari. Il primo aspetto è quello: Signore cosa vuole? Vuole darti la divina volontà, vuole che tu la viva,
l'oggi,
che tu l'accogli, la viva. E poi anche, ovviamente, ognuno di noi sa che dopo fa delle cose, va in determinati luoghi e espleta delle incombenze varie, no? Però il punto principale non è dove devo andare o cosa devo fare, ma che cosa devo essere, come devo essere. Allora è da quell'essere che poi si dipana tutto il resto. Primo, essere. Siate santi, ci diceva il Signore, no? Da santi poi sarete anche maestri, farete tutto, no? Quando diceva anche il messaggio che di fronte alla santità le piaghe guariscono e i demoni si sottomettono. Questo per cui non cercate cose strane, siete santi. È semplice, entrando in Gesù. Ce l'avete il compito per quest'estate? No. Perché a settembre tutti devono essere entrati in Gesù.
Ma poi volevo farti una domanda.
Un momentino.
Scusami.
È urgente?
No. Perché poi.
Perché poi abbiamo anche il momento di condivisione, per cui. Sempre nel 2011, a voi non chiedo di curare gli effetti, ma di intervenire alla radice del male. Che, come ci siamo detti e ripetiamo ancora, quella radice del male, di ogni male, è la volontà umana, quella che ha perso il bene. Figli benedetti, pagina 11, siamo quasi in fondo. Figli benedetti, la divina volontà è liberante. Importante aver presente questo, anche perché è una verifica. È una verifica. Se ci sentiamo soffocati, vuol dire che ci siamo riempiti la bocca, ma non i polmoni. E il respiro nuovo, ampio e profumato, non ci pervade e non ci solleva. Ecco che allora l'idea, l'impegno e la fatica ci schiacciano, e la liberazione facilmente si traveste di schiavitù. Il nemico tenta di stravolgere in peso il dono supremo che libera da ogni peso. Vi benediciamo. Vigilate. Non so se vedete tutti questi C sottolineati, perché è Gesù che parla e dice C. Sta parlando da dentro di noi, è in noi, perché si fa talmente uno con noi che dice C. Lui può sentirsi soffocato, sì, in me, in te, perché lui Dio non soffoca, no? Si può sentirsi soffocato solo se, vivendo dentro di me, io lo faccio sentire soffocato. Ci sentiamo soffocati, non siamo pervasi, non siamo sollevati, e lui si fa proprio uno. È bello questo, no? E certamente che se ne abbiamo solo parlato, ma non l'abbiamo respirata, diventa una faticaccia, diventa qualcosa che non posso neanche pensare, perché se la penso umanamente dico: questo non fa per me, non sono capace, non lo farò mai, anzi mi sembra una pazzia. È una pazzia, di fatto per gli umani è una pazzia. Chi c'è più pazzo di Gesù sulla croce? Non c'è nessuno, noi che cerchiamo di seguirlo. E allora questo, il nemico che tenta di stravolgere in peso il dono supremo, ti fa vedere che questa cosa è pesante, che questa cosa è difficile, che questa cosa non può essere, cioè tutte le tentazioni che conosciamo, che abbiamo vissuto e che ci hanno inseguito, adesso meno, perché vabbè, insomma, la tenebra, poi sappiamo che la tenebra, quando c'è tanta luce, si ritira perché viene immediatamente riconosciuta, svergognata, ridicolizzata, e quindi se ne va. Però finché può dar fastidio lo fa suggerendoti tutte le difficoltà, i dubbi, gli arzigogoli mentali possibili e immaginabili per allontanarti dal dono, che invece non è arzigogolato per niente, è semplicissimo. Magari non così facile da ottenere immediatamente, però semplice sì. Perché Dio è semplice, siamo noi che complichiamo tutto. Lui è semplicissimo, lui è l'atto primo, lui ha creato tutto, non ci sono complicazioni, le complicazioni sono tutte nostre. Figli del divin volere. Io procedo, del 2012. A voi non chiedo di prepararvi ad affrontare i disastri che devono venire, perché già li affrontate per voi e per gli altri, giustamente senza paura, come chi è ben attrezzato per le circostanze, come dicevamo prima, che l'attrezzatura c'è, no? A voi chiedo di aiutare ad attrezzarsi tutti quelli che vedete disposti. Voi siete disposti. E se no cosa fate qua, scusate? Siete qui a farmi perdere il tempo. siete disposti e volete attrezzarvi, vero?
Sì.
Fatelo con amore, con fiducia e speranza. Allora noi facciamo con amore, fiducia e speranza, accogliamo e poi cerchiamo altri da attrezzare, perché ognuno, vero? Questa catena non la dobbiamo mica fermare, non è come catena di Sant'Antonio, quelli non vanno bene, ma questa non è una catena da fermare lì, poi non è una catena nel senso di catena, è una catena d'amore, quindi va bene di andare avanti, passare oltre ai fratelli. E qui abbiamo Maria che ci dice nel 2013, siamo nel 15, ma quello del 15 ve l'ho letto nella prima pagina, quindi, che ci dice: figli benedetti, il cammino di molti si inceppa quando le creature vogliono occuparsi alternativamente delle cose del Signore e delle proprie cose. Anche qui ci casca l'asino, Allora diventa davvero faticoso, diventa pesante e pare che Dio ci tolga del tempo, ci distragga dai nostri impegni. Siamo nella stanchezza e nello scoraggiamento e non concludiamo nulla di buono su nessun fronte. Figli miei, ancora vi ricordo che col Signore non possono esserci le cose mie e le cose tue, ma soltanto sempre le cose nostre. È come in un matrimonio riuscito, no? Cosa facciamo? Questo è mio, quello è tuo? Il mio, il televisore, il tuo, il frigorifero, e la lavapiatti metà per uno, cioè si mette tutto in comune, no? Allora tutto si alleggerisce, diventa possibile e la nostra vita si trasforma in armonia, nel rispetto di ogni aspetto, per la gioia vostra e di chi condivide con voi la vita. Perché più siamo nel Signore, più viviamo questo dono, e più siamo dono agli altri, e in modo specifico dovremmo esserlo per chi condivide con noi la vita, perché se no che dono siamo, Irene? È vero? Se non sei un dono per lui, c'è qualcosa che non va, e viceversa naturalmente. Figli del divin volere, testimoniare questo è molto importante. Maternamente vi benedico nel nome della Trinità Santissima. Allora, rendersi conto che sono nozze divine, nelle quali si mette tutto in comunione. Ma teniamo presente che noi mettiamo tutto in comunione, ma il Signore mette tutto in comunione. La dote che porta Lui a queste nozze è tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto di più di quello che portiamo noi. Anzi, noi portiamo proprio niente.
I problemi.
Noi portiamo i problemi. Allora, questo qui, se fosse nell'umano, sarebbe un matrimonio di interesse. Perché ci abbiamo da guadagnarci talmente tanto che dice sì sì, questo me lo sposo perché è così, no? Allora è logico che dobbiamo considerare che tutte le cose sono nostre, perché non posso, ho portato niente, i miei quattro stracci, e poi dicono però questi sono miei, il resto è tutto di tutti e due, ma questi stracci sono miei, cioè non esiste. Non esiste, non è previsto, non esiste, non si può fare, no. Manderebbe a monte il matrimonio, ecco. Per cui questo è il messaggio finale di oggi. E però è fondamentale, si mette in comunione tutto, si mette in comunione tutto per consegnare tutto, trovare tutto e prendere tutto, come abbiamo detto prima. Su questa comunione, pagina 12, su questa comunione totale di cose nostre, impegnativa e splendida, rimaniamo insieme in meditazione e preghiera perché si realizzi totalmente, rendendoci quei figli compiuti del divin volere, chiamati, amati e attesi nel cuore della Trinità. E vi propongo ancora un pensierino del nostro San Paolo, che abbiamo preso come protezione oggi. State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male. Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Questa è una frase importante. E Cristo Gesù se l'è vissuta tutta fino in fondo, e lo ha fatto insieme a noi, assumendoci tutti. Rimaniamo in Lui, entriamo in Gesù. Poi c'è la condivisione dopo pranzo, per cui adesso possiamo concludere con la preghiera, va bene? Preghiamo insieme. Signore, la prima parola è di ringraziamento, la seconda di lode infinita, la terza di intercessione grande per la famiglia umana che siamo diventati e desideriamo con tutto il cuore portare in salvo a casa. L'indicatore luminoso del divino volere in noi è la passione per la salvezza dell'umanità, quella che divora il cuore divino di Cristo e il nostro con Lui. Per questo ci presentiamo ai piedi della Tua croce, insieme alla mamma che da sempre condivide il divino progetto. Per questo vogliamo spendere la nostra vita senza perdere nessuno e attendere insieme la gloria. Fiat, così sia. Sia lodato Gesù Cristo.